Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Nutriti. Per mantenere il ritmo delle tue passioni hai bisogno di un'energia tutta nuova, quella di Cetil Air Nutrition. Fai di ogni performance la tua performance migliore con Cetil Air Nutrition.
Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Una puntata speciale del Cacciatore di Libri dedicata alla letteratura per bambini e ragazzi in occasione della Bologna Children's Book Fair, la fiera internazionale più importante per i libri per l'infanzia che si terrà dal 31 marzo al 3 aprile. Si tratta di una fiera per addetti ai lavori in cui vengono presentate le novità di mercato e vengono chiusi contratti per la compravendita di diritti. Un dato interessante che arriva dall'Osservatorio Kids dell'AIE, l'associazione editori, realizzato con Pepe Research ogni due anni, indica che i ragazzi fra i 10 e i 14 anni, per ogni ora che trascorrono sui libri, ne dedicano 6 ai contenuti visti sullo smartphone. In pratica, ogni settimana dedicano in media alla lettura 1 ora e 43 minuti contro le quasi 10 ore e mezza dello smartphone. Ma parliamo di libri e partiamo con Lucciole, Squaletti e un po' di pastina, pubblicato da Salani, di Donatella Di Pietrantonio. Premio Campiello 2017 con L'Arminuta e poi Premio Strega 2024 con L'età fragile. Autrice amata sia dal pubblico che dalla critica, esordisce ora con un libro per bambini dai 6 anni in su. Le illustrazioni, ricche di fantasia e di colore, sono di Andrea Tarella. Sono 7 brevi racconti in cui si immagina, per esempio, come sono state create le lucciole o come uno squaletto si senta molto solo perché gli altri pesci hanno paura di lui. Ma perché in questo momento della carriera Donatella Di Pietrantonio scrive un libro per bambini?
Forse avevo bisogno di questa dimensione alta, di questo spazio diverso. È stato completamente differente lavorare a queste storie rispetto al mio lavoro nella narrativa per adulti, che è sempre un lavoro comunque molto tensivo di concentrazione, di costruzione, anche di grande sofferenza. E invece con i bambini si scrive veramente con il sorriso, ecco.
C'è da dire che tu hai sempre avuto un rapporto molto stretto con i bambini, perché nella tua carriera da dentista pediatrica appunto avevi rapporto con i bambini. Questo ti ha aiutato nello scrivere queste storie?
Certo. Mi ha aiutato tantissimo, perché comunque nella mia attività libero professionale questo dialogo con i bambini è stato continuo. A margine delle cure odontoiatriche ho sempre tanto ascoltato i bambini e anche tanto gli ho parlato, ho raccontato loro, anche per distenderli, delle storie che magari inventavo al momento, anche qualcuna di queste.
In queste storie c'è sicuramente tanta fantasia, naturalmente, ma si toccano anche temi delicati, per esempio anche il tema della morte, della nascita invece di una nuova vita. Mi riferisco al racconto L'albero di Tommaso, perché c'è un albero, insomma, che si avvia alla fine del percorso della vita. Com'è stato affrontare anche questo tema che è delicato per un bambino?
È stato in realtà molto naturale, in quanto da sempre io penso che ai bambini non si debba nascondere nulla. Bisogna trovare le giuste parole, ma non deve essere nascosta la realtà, neanche la realtà della morte, perché tanto poi arriva il momento in cui la si tocca. E allora ho cercato di raccontare con le giuste parole anche i temi un po' più duri. Le giuste parole significa che ho tenuto un registro tra il poetico e l'umoristico.
A proposito di umorismo, c'è una battuta che mi ha fatto anche sorridere, quando a un certo punto in un'altra storia c'è lo squaletto, appunto, di cui tutti gli altri pesci hanno paura, che assaggia un'alga e dice, beh, potrei diventare vegetariano, insomma, lo dice a mo' di battuta, insomma, quindi c'è sempre un pochino di ironia anche in queste storie.
Ma sì, anche quando parlo per esempio della creazione, mi sono permessa di scherzare con Dio.
Cioè Dio inventa i colori dopo aver visto la TV bianco e nero, diciamolo.
Sì, diciamolo. È un Dio un po' pigrone, un po' pacioccone che se ne sta in poltrona a guardare la TV in bianco e nero, appunto, finché dal mondo che ha appena creato non gli arriva lo stimolo a creare appunto i colori. C'era qualcosa che mancava in questo mondo bianco e nero, cioè grigio. Quindi sì, ho cercato di affrontare tutti i temi appunto con un po' di sorriso.
In che modo secondo te si cattura l'attenzione di un bambino?
Io credo che per parlare con i bambini ed essere seguiti, ascoltati, si debba cercare prima di tutto la semplicità, ma anche la profondità. Semplicità non significa cose superficiali, assolutamente. Bisogna cercare di conciliare questi aspetti che sono in realtà difficili. Semplicità nella profondità, perché i bambini sono molto profondi e sono in grado di capire al di là delle nostre aspettative.
Donatella di Pietrantonio, un'ultima domanda. Per te che valore ha la fantasia e che valore hanno avuto le storie, le favole quando eri piccola?
Per me la fantasia è stata salvifica nella mia infanzia personale, in cui ero molto sola e anche, diciamolo, un pochino trascurata dagli adulti. E poter inventare mondi immaginari mi ha veramente salvato la vita. È anche stato molto importante ascoltare storie che non mi venivano lette, nessuno mi leggeva libri, però c'erano degli anziani nel mio piccolo borgo che raccontavano storie in dialetto. Anche le versioni dialettali delle fiabe classiche con delle variazioni sul tema molto buffe, per esempio Cappuccetto Rosso, per andare dalla nonna poteva scegliere la strada spinosa o la strada fangosa. E da lì passava anche una visione del mondo, cioè la strada dritta non c'era. La vita era piena di difficoltà, potevi soltanto pungerti o infangarti. Però erano molto belle, un patrimonio di storie popolari che mi ha fatto tanto bene.
Grazie a Donatella di Pietrantonio, ora in libreria con Lucciole, Squaletti e un po' di pastina, pubblicato da Salani. Grazie.
Grazie, grazie a te Alessandra, un caro saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Debutto nella letteratura per ragazzi anche per un altro scrittore molto amato, Antonio Manzini, autore dei Gialli con Rocco Schiavone. Il 1° aprile arriverà in libreria per Sellerio Max e Nigel, con le illustrazioni di Tony Tommasi. Due protagonisti giovanissimi, 11 anni, piccole e grandi avventure, misteri da risolvere, scoperte sorprendenti. Max e Nigel, con la loro capacità di mettersi sempre nei guai, si destreggiano fra compagni arroganti, professori arcigni e genitori che credono di sapere tutto. nostro romanzo diretto a ragazze e ragazzi di fascia scuola media è un romanzo dai toni horror, un genere che piace molto ai più giovani. Basti pensare al successo di Piccoli Brividi, la serie di libri per ragazzi più venduta della storia. Il romanzo di cui parliamo è Nessuno verrà a prenderti, di Manlio Castagna, pubblicato da Mondadori nella nuova collana Ossigeno, che comprende romanzi brevi, meno di 150 pagine, di facile lettura, con storie coinvolgenti. Insomma, un modo per avvicinare i più giovani alla lettura. La protagonista è una ragazzina, Calista, detta Cali, che trova nelle fessure dei muri biglietti con messaggi misteriosi.
Calista è, come molte protagoniste delle storie horror, estremamente curiosa. La curiosità è una sorta di porta che si apre sul pericolo, sul rischio. Se non hai un protagonista curioso, non hai neanche la possibilità di confrontarti con ciò che potrebbe nuocerti. Quindi Calista è sì curiosa, quindi sicuramente così, ma Calista è anche una ragazzina che ha una sua fragilità, forse anche nei suoi rapporti sociali con gli altri ragazzi e ragazze. Non ha una certa forza, e quindi è anche questo il motivo per cui comincia questa interazione con l'ignoto, forse perché ha bisogno anche lei di un'amica.
Durante questa gita agli scavi di Ercolano lei trova un biglietto, diciamo, inserito in un muro con un messaggio anche abbastanza criptico ed inquietante. Inizia così una sorta di dialogo attraverso bigliettini con una entità non ben definita. In questo romanzo c'è molta inquietudine. Secondo te, quanto effettivamente questo elemento può essere attrattivo per ragazze e ragazzi, insomma?
Guarda, io ogni volta che entro in una scuola, e lo faccio quasi quotidianamente, chiedo sempre ai ragazzi se amano le storie horror, film o libri che siano, e il 90% di loro alza la mano felice. E io chiedo però perché vi piace l'orrore. Innanzitutto dicono che è l'unico genere che proprio fisicamente li coinvolge. L'horror, in effetti, è forse di tutti i generi letterari e cinematografici quello che più ha a che fare con il corpo, con le scariche di adrenalina e di dopamina quando dopo finisce. Vedere un film horror o leggere un libro horror ci fa sentire meglio poi, incredibilmente, dopo. Un'altra delle risposte più belle che i ragazzi danno è che quando leggono una storia horror si sentono più grandi. Quindi dobbiamo farci una domanda: quanto è importante per i ragazzi mettersi in sfida, in confronto, grazie all'inquietudine, all'orrore, alla paura? Perché, e per finire, una storia horror ci dà la possibilità di confrontarci con le nostre paure, ma ad una distanza di sicurezza. È come se noi guardassimo qualcosa di terribile, ma attraverso un vetro che filtra quel terribile, quell'orrore.
Tu hai una certa dimestichezza, una certa conoscenza delle ragazze e dei ragazzi con tutto il tuo lavoro di scrittore, anche poi nell'ambito del cinema e il Giffoni Film Festival che hai diretto per diverso tempo. Riesci a dare anche un'immagine precisa di quello che sono i ragazzi e le ragazze oggi? A un certo punto nel tuo romanzo parli di Nicole, questa compagna di classe, insomma, di Cali, e scrivi: la vita per Nicole è una lunga sequenza di video su TikTok e il senso di tutto è misurabile con il numero di like che riesce a ottenere. Ecco, anche questo è il mondo dei giovani.
E questo è sempre più questo, a dire la verità, è l'essere valutati con una scala la cui misurazione ha a che fare con i like, i love e così via. Guarda, c'è una puntata bellissima di Black Mirror, una serie che è distopica, ma non più di tanto, perché in qualche modo preconizza e profetizza su quello che avverrà nella nostra società. E in una di queste puntate c'è una società in cui alle persone si dà sempre continuamente un voto, ed ci stiamo arrivando a quello. E i ragazzi sono, mi chiedevi come sono, credo, in una fase di estrema confusione, di un po' frastornati tra il mondo che li richiama con la sua realtà, la sua concretezza, e questo cybermondo in cui le relazioni sono diverse, in cui le valutazioni, o meglio il giudizio che danno gli altri, può fare anche addirittura più male. E a volte due ragazzi che sono nella stessa classe si scrivono tra di loro su WhatsApp piuttosto che parlarsi. Sono in una situazione di grandissimo passaggio, perché il mondo è in una situazione di transizione. Io non dico che è un mondo peggiore rispetto a quello che abbiamo vissuto noi quando eravamo ragazzi, non mi interessa il livello di qualità, ma è un mondo diverso. Noi stiamo antropologicamente cambiando e dobbiamo prenderne atto, altrimenti arriviamo ad una, come posso dire, una dissonanza di linguaggio. La serie è meravigliosa, che tutti dovrebbero vedere, Adolescence su Netflix, è una serie che parla della differenza di linguaggio che ormai c'è tra noi e i più giovani.
A proposito di differenza di linguaggio, scrivere una storia horror inquietante per i giovani necessita di qualche accortezza, non solo nelle scene e nella trama, ma anche nel linguaggio?
Sì, anche questa è una bellissima domanda. Assolutamente sì, mi chiedo sempre fin dove posso spingermi quando scrivo di horror per i ragazzi. In particolar modo io rifiuto tutto ciò che è body horror, per esempio, no? L'orrore che ha a che fare con il corpo, perché i ragazzi già sono in una fase fragile in cui il corpo è a volte una gabbia, a volte un riflesso non riconosciuto. E allora andare a insistere su quel tipo di terribile che c'è lì, lo vedrei davvero quasi pornografico nel senso di orrore. E però anche nel linguaggio, cercare in qualche modo di stemperare, o meglio, di raccontare l'inquietudine anche attraverso la metafora, attraverso la similitudine, piuttosto che spiatterlarla lì nella sua potenza linguistica. Ecco, sì, sicuramente scrivere per ragazzi d'orrore ha bisogno di più paletti e di più accortezze, come hai detto tu giustamente.
Grazie a Manlio Castagna, ora in libreria con Nessuno verrà a prenderti, pubblicato da Mondadori. Grazie.
Grazie infinite a te, grazie davvero.
Una breve pausa e poi torneremo a parlare di libri per bambini e ragazzi in occasione della Fiera del Libro di Bologna.
Il cacciatore di libri.
Questo libro è nato nelle notti di un'estate felice nella campagna umbra, nel silenzio rotto solo dai grilli e dai cinghiali che scorazzavano fra le siepi e il grano maturo. Un padre settantenne scrive su una tastiera, accanto a lui suo figlio autistico di 26 anni disegna all'impazzata su un tablet. A volte si faceva l'alba per finire un capitolo. Il libro in questione è Nel paese dove i maiali volano, i lupi galleggiano, pubblicato da Electa Kids, scritto da Gianluca Nicoletti, che è una voce nota di Radio 24 perché conduce il programma Melog, e illustrato da Tommaso Nicoletti, detto Tommy, artista neurodivergente. Nel suo atelier realizza le sue opere e intorno a lui si è formata una scuola d'arte per ragazze e ragazzi autistici. Gianluca, partiamo innanzitutto dal modo in cui avete lavorato a questo libro, che è, diciamo, una serie concatenata di racconti e di immagini diretta naturalmente ai bambini. In che modo avete praticamente lavorato?
Allora, se lo dirti tecnicamente come abbiamo lavorato, Tommy ha un iPad, un tablet, dove disegna con la matita digitale, collegato direttamente al mio computer. Lo guardo disegnare, lui disegna in maniera velocissima, irrazionale, senza prevedere cosa disegnerà, fa disegni uno dietro l'altro. Quando qualche disegno mi piaceva, lo acquisivo e lo mettevo sul mio desktop, dove avevo preparato un prato verde e un cielo azzurro. E man mano cercavo, per quanto possibile, un ragazzo non verbale, di interloquire con lui. Mi fai un albero, adesso qui mi serve un fiore, fammi il sole, fammi la luna. E man mano li collocavo in questo mio quadro. E poi quando avevo un tableau che mi sembrava abbastanza di ispirazione, cominciavo a scrivere, e scrivevo la storia. E così, disegno dopo disegno, frase dopo frase, mi è venuta fuori una storia che aveva un senso. E non so se l'abbia pensata Tommy in quei termini, ma è talmente ormai stretto il nostro legame simbiotico, per cui sono convinto che lui volesse raccontarmi qualcosa e io l'ho interpretato a modo mio. Io sono la didascalia delle opere di mio figlio.
Quindi, insomma, è stato un frutto di una collaborazione. Tommy, i disegni e tu le parole. Hai trovato, diciamo, un filo narrativo fra queste illustrazioni e questi disegni. C'è qualche disegno che ti ha messo un po' in difficoltà nel creare poi appunto un racconto con le parole?
Beh, lui disegna sempre, fra tante cose, una spada. Ora, la spada non so qual è stata la fonte di ispirazione, forse la spada nella roccia, ma come la disegnava lui era quasi antropomorfa, aveva un'espressione, un movimento, e quindi quella spada è diventata una spada ballerina, una spada che ha cominciato a ballare perché abbandonata nel deserto durante una spedizione di soldati fieri combattenti contro una tigre dalle lunghe zanne. I soldati sono scappati via spaventati, lasciando una spada in mezzo alla sabbia del deserto. da sola cosa poteva fare, ha cominciato a ballare. Quindi la spada è diventata una spada ballerina, un essere umanizzato a tutti gli effetti.
Effettivamente poi tutti gli oggetti cambiano un po', diciamo, la funzione originaria. In tutta questa storia ci sono, diciamo, molti temi che sono alla base della letteratura per l'infanzia, come per esempio l'idea di essere inizialmente uniti e poi divisi a causa di qualcosa, la voglia di andar fuori dal proprio recinto, il sogno di volare o la ribellione. A chi hai pensato quando hai scritto, diciamo, questo filo narrativo? A chi è rivolto questo libro?
Certo, dovuto fare una camminata a ritroso nei miei ricordi lontanissimi di fanciullezza. L'ometto rosso e blu era il bambino rosso e blu che era il protagonista delle filastrocche di mia nonna. Per addormentare poi i fratelli venivano dopo me, aveva sempre la stessa filastrocca, e l'ometto rosso e blu. E cominciava con una scarpa rosso e blu, la camicia rosso e blu. Così non finiva più, e, diciamo, livello di complessità zero. E noi chiedevamo sempre: sì nonna, ma il pisello pure rosso e blu? Lei: e il pisello rosso e blu. Questo, quando avevamo già un po' l'età della ragione, naturalmente. Quindi l'ometto rosso e blu rimane, è il bambino rosso e blu della mia fanciullezza, dei miei fratelli, che è cresciuto, è diventato un ometto molto particolare.
Ecco, l'ometto fra l'altro ha anche dei poteri, diciamo, incredibili, nel senso quello che si può trasformare in ciò che vuole oppure diventare invisibile. Anche i superpoteri sono, diciamo, un elemento tipico della letteratura per l'infanzia, ma secondo me stuzzica anche la fantasia degli adulti, è così?
Sì, tutti vorremmo avere dei superpoteri. L'ometto rosso e blu ha sviluppato dei superpoteri che usa pochissimo, perché in realtà lui vive della nostalgia di un'epoca passata in cui gli uomini erano o tutti rossi o tutti blu. E quando si arrivava all'adolescenza, che si era mezzi rossi e mezzi blu, si sceglieva o tutti rossi o tutti blu. A un certo punto c'è stata una rottura dell'armonia fra i rossi e blu, e quindi i rossi sono andati per conto loro facendo figli rossi e blu facendo figli blu da parte loro, e lui è rimasto rosso e blu, poveraccio. E questo è già il suo elemento di ribellione, perché rimane l'ultimo indeciso, incerto, ibrido, in un momento in cui il mondo si è assestato. Poi tutto è basato sulla ribellione. Sai, io il problema del mio figlio lo definisco cervello ribelle, non mi piace la parola autismo, neurodivergenza, ha un cervello ribelle. La ribellione porta appunto a cercare strade che non sono quelle consuete, c'è sempre qualcuno che scappa. La spada ballerina troverà il suo più grande alleato in un gatto che è diventato verde, perché verdi sono diventati dissidenti rispetto a quelli che mangiavano solo fiori, erano tutti rosa, questi cominciano a mangiare cetrioli e diventano verdi. Il gatto, per fedeltà al suo padrone, mangia cetrioli, diventa verde anche lui, ma il padrone poi lo abbandona, fugge via e quindi scappa nel deserto, e il gatto miagola e la spada balla, lui è la sua colonna sonora, la sua orchestra.
A proposito di ribellione, a un certo punto infatti del libro tu scrivi: raccontavano le avventure dei tanti ribelli fieri di non essere come tutti gli altri, che fuggendo da chi non voleva capirli erano giunti in quel posto sperduto. Poi però erano sempre ripartiti, perché chi è ribelle aiuta gli altri a pensare e non può rinchiudersi in un'isola lontana da tutti. È così, chi è ribelle è un po' al servizio degli altri?
Ma sì, la ribellione ha sempre creato dinamica. Non ci saremmo mai evoluti se non ci fosse stato qualche cervello ribelle che a un certo punto dice che si può scegliere una strada diversa da quella che scelgono tutti, quindi si inventa il fuoco, si inventa la ruota, si inventa la scrittura, si inventano tante cose perché qualcuno pensa diversamente. Il ribelle non deve arroccarsi nell'orgoglio della sua diversità e chiudersi in dei circoli, in delle elite, dicendo: noi siamo diversi dagli altri, quindi dovete rispettarci e basta. No, il ribelle cerca per quanto possibile, anche se ammetto che è molto difficile, di permettere agli altri di contaminarsi con la sua ribellione. Il senso del libro è proprio questo.
E a proposito anche di ribellione, di vedere le cose in un modo diverso, penso per esempio ai giganti maialoni che vogliono volare, sono tenerissimi, cioè vanno contro qualsiasi legge della fisica e della logica. E poi ci sono i felici giardinieri, loro arrivano più che altro dall'unica parola che pronuncia Tommy, cioè felice.
Tommy, nella sua semplicità di linguaggio, le risposte molto stereotipate. Tu pensa, per paradosso, questi giorni Tommy ha un problema di salute, ha aperto gli occhi per una volta e ha detto: ma come stai? Mi ha detto: felice. Dico: cavolo, dico, la cosa più lontana dalla felicità che io conosco, eppure mio figlio risponde felice. E i felici giardinieri sono proprio l'essenza di questa cocciutaggine a cercare sempre di raggiungere una condizione di felicità, che nella semplicità dell'autismo, che cerca soltanto ciò che a lui dia conforto, quello che noi chiamiamo amore, affettività, relazione, molto relativo. Io amo ciò che mi fa star bene, e non è un patto che implica un tornaconto, non è che io ti amo perché tu mi debba amare per forza, io ti amo perché con te sto bene. E lui in quel momento era felice perché ha visto il papà dopo qualche giorno un po' brutto.
Grazie a Gianluca Nicoletti, autore dei testi, mentre Tommy Nicoletti è autore delle immagini e dei disegni del libro Nel paese dove i maiali volano, i lupi galleggiano, pubblicato da Electa Kids. Grazie.
Grazie a te.
E visto che in questa puntata speciale del Cacciatore di Libri abbiamo parlato di letteratura per bambini e ragazzi in occasione della Children's Book Fair di Bologna, ricordiamo anche gli 80 anni di Pippi Calzelunghe, 70 milioni di copie nel mondo, tradotta in 80 lingue. Da pochi giorni è arrivato in libreria per Salani il volume Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren, naturalmente, 400 pagine con la prefazione di Elisabetta Agnone, in cui sono racchiuse le avventure della prima bambina ribelle della letteratura. E anche per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo il. Grazie in regia a Valeria Bernardi. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura.
Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Nutriti. Per mantenere il ritmo delle tue passioni hai bisogno di un'energia tutta nuova, quella di Cetil Air Nutrition. Fai di ogni performance la tua performance migliore con Cetil Air Nutrition.